09 maggio 2024, nella mente del criminale con il criminal profiling. Di redazione. Il nuovo volume della collana Scienza e Crimine è in edicola e spiega come funziona la profilazione psicologica e criminologica di un autore ignoto di reato e l'utilità del profiling anche in altri ambiti. Era un pomeriggio di primavera e l'uggiosità dovuta al gelo invernale era ormai un ricordo. Al termine della consueta giornata di noia ero giunto a casa dei miei genitori per la solita visita settimanale. Papà era seduto in salotto, cupo e distaccato, sembrava ascoltasse le troppe parole che mia madre gli riversava addosso, parole sì di senso compiuto, ma dedicate a persone che nessuno di noi conosceva, le loro storie lasciavano il tempo che trovavano, gli insegnamenti che se ne potevano trarre avevano il sapore del nulla. Si riusciva così a colmare il momento, e poi il minuto, e poi l'ora, fino a riempire quasi l'intera vita. Ma quel giorno volli fare loro un invito, papà, mamma, venite a cena a casa mia, notai un sentimento di sorpresa affiorare sui loro volti, e non furono pronti nella risposta, poi iniziarono ad accampare scuse che non sapevo se prendere sul serio, i loro sguardi che si perdevano nel vuoto, non riuscivano a incontrarsi tra loro né a incontrare il mio, fino a quando mia madre, e non poteva essere che lei se ne uscì con un deciso, va bene, ma non facciamo tardi. L'eccitazione mi invase, e la mia mente iniziò a fantasticare sul tipo di menù che avrei predisposto, erano mille le possibilità che tante volte avevo pensato e mai messo in pratica, vista la risposta che avevo immancabilmente incassato in precedenza, grazie, ma non possiamo venire. Inoltre all'improvviso mi resi conto della bellezza dei miei genitori. I lineamenti erano sì carichi di rughe, ma queste sembravano testimoniare le loro storie con dovizia di particolari, sembravano raccontare tutte le emozioni che avevano vissuto, i loro occhi finalmente erano limpidi e vivaci, di quella vivacità che rapisce e inebria chi lo sa cogliere, le loro mani erano grandi, avrebbero saputo accarezzare benissimo, ma mai lo avevano fatto. Erano pronti a venire a cena da me, erano vestiti in maniera opportuna, certo, ma non come se fosse un giorno di festa, vivevano l'occasione come fosse uguale a tante altre, anch'io dopo essermi guardato mi resi conto di essere troppo simile agli altri giorni per vivere quel momento così atteso e diverso, proprio per questo mi ripromisi di correre a casa a cambiarmi per rendere ancora più speciale la serata che mi accingevo a trascorrere. La mia mente si fissò sulla necessità di rendere tutto perfetto, pulito, compresa la mia anima. Mentre i pensieri si susseguivano così veloci da non poter essere domati, un'altra cosa colpì la mia attenzione. I loro lineamenti si erano fatti tesi, i loro sguardi erano fissi su un punto distante e la pelle si era fatta liscia, smarrendo le rughe che mi avevano affascinato. La bellezza era stata sostituita non dalla bruttezza, ma da qualcosa di indefinito e indescrivibile. Non parevano avere più espressione e non sembravano interessati a ciò che accadeva intorno a loro, ricordavano le bambole di porcellana con i loro volti perfetti che sanno emanare soltanto gelo. Mi sentii smarrito, era difficile interpretare quel mutamento, fui pervaso da un sentimento contrastante di paura e rassicurazione, in fondo quelle espressioni le conoscevo bene, avevano accompagnato tutta la mia vita. Quella volta però ebbi anche la sensazione di assistere a uno spettacolo che non avrei più rivisto se non nei ricordi. Cercai di memorizzare ogni espressione dei loro volti e di chiuderle in me con un lucchetto eterno. Finalmente capii cosa era accaduto, cosa aveva fatto modificare il programma della serata. Ed ebbi la certezza che per l'ennesima volta non sarebbero venuti a cena a casa mia, scoprii che il colore dei loro occhi era sbiadito, che la loro posizione era la stessa dal momento dell'invito e compresi, li avevo uccisi. Questo racconto di invenzione fatto da un figlio che narra di avere ucciso entrambi i genitori dopo anni di maltrattamenti psicologici e vissuti di abbandono sembrava opportuno come introduzione a questo volume sul criminal profiling. È infatti utile per farci riflettere su quanto la dinamica psicologica di un individuo che compie un delitto senza un apparente movente per di più efferato e ai danni di persone a lui care sia complessa e alimentata da dinamiche relazionali profonde. Gli elementi simbolici e apparentemente non visibili di questi delitti necessitano di un approccio di analisi e di investigazione multidisciplinare. In questo senso, gli approfondimenti di tipo psicocriminologico e vittimologico sono imprescindibili. Le prossime pagine tratteranno della profilazione psicologica e criminologica di un autore ignoto di reato, soffermandosi anche su altri ambiti di applicazione e utilità del profiling, come quello vittimologico nel caso di suicidi di persone scomparse o delle cosiddette stragi familiari. Il lettore che affronta per la prima volta la materia avrà così a disposizione elementi teorici e storici sul profiling, che in seguito vedrà applicati nei vari contesti criminali. Ci si soffermerà infatti sulla descrizione di alcuni casi di cronaca in cui il contributo psicocriminologico è risultato importante nell'investigazione nel più ampio contesto delle competenze che i professionisti della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, i consulenti e i periti hanno messo a disposizione. Anna Bonifazi. Quella che avete appena letto è l'introduzione al secondo volume della collana Scienza e Crimine, acquistabile a richiesta con Le Scienze di Maggio o Repubblica a 9,90€ più il rispettivo prezzo di copertina, che racconta le basi scientifiche delle indagini criminali, dalla genetica alle indagini audio-video, dalla tossicologia alla balistica o alla ricostruzione 3D della scena del crimine. Il filo rosso di questa seconda uscita è il criminal profiling in tutte le sue declinazioni, perché la profilazione psicologica e criminologica dell'ignoto autore di un reato è un passaggio spesso prezioso per identificarlo e per valutarne la pericolosità, e di frequente, negli ultimi anni, è accompagnata anche da uno studio delle caratteristiche fisiche e psichiche della vittima e del suo rapporto con l'autore del crimine, elemento anch'esso utile per risalire al colpevole.